Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ecco, sono contento di poter celebrare con voi questa mattina, questa domenica. Ringrazio la piccola famiglia dell'invito, è proprio una cosa bella. Il Vangelo ci porterà questo saluto di Gesù, pace a voi, e credo che oggi, no, ma poi sempre, abbiamo proprio bisogno di accogliere questa parola di Gesù, questo saluto di pace, e abbiamo proprio bisogno di invocarlo, questo saluto di pace su noi e su tutto il mondo, così affaticato, così contrario alla pace, ecco, e il risorto si fa presente proprio con questo dono. Allora la nostra preghiera oggi è questa, no? Che questo dono della pace possa estendersi e toccare ogni cuore di ogni uomo e di ogni donna. E insieme chiediamo perdono per tutte quelle parole, tutti quei gesti, tutte quelle azioni che abbiamo compiuto e che sono stati contrari alla pace.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 3, versetti 13-19. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti e noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è la verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 24, versetti 35-48. In quel tempo i due discepoli, che erano ritornati da Emmaus, narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Parola del Signore.
Così semplicemente condivido con voi qualche pensiero, forse un po' sparso, a partire dalla pagina del Vangelo. Intanto mi sembra importante il contesto liturgico. Anche questa domenica è la terza domenica di seguito in cui siamo ricondotti dal Vangelo al giorno di Pasqua. I due discepoli di Emmaus ritornano al luogo dove sono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, raccontano quello che è avvenuto lungo la via, e mentre accade questo, no, Gesù si fa presente. Siamo ancora appunto la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, ancora il giorno di Pasqua. Mi sembra, no, che ci sia da parte della liturgia una certa insistenza a farci ascoltare ancora i racconti della Pasqua. C'è una certa insistenza, ma c'è anche una certa lentezza, perché più ascoltiamo i racconti della Pasqua, più forse ci accorgiamo che l'annuncio della Pasqua si fa strada nella vita dei discepoli, nei cuori, nella mente, si fa strada con molta lentezza. Continuamente gli evangelisti, anche Luca questa mattina, sottolineano i dubbi, le paure, che c'è sempre qualcuno che ancora non crede, e anche le contraddizioni, no? C'è questa contraddizione nel Vangelo di oggi, di questi che hanno una grande gioia, ma proprio per quella grande gioia ancora non riescono a credere. Ecco, in tutto questo, no? In questa lentezza con cui l'annuncio della Pasqua un po' si fa strada, mi sembra importante l'espressione che usa Luca per indicare la presenza di Gesù. Dice: «Gesù stette in mezzo a loro». È la stessa espressione che poi usava Giovanni, no? Già domenica scorsa. E come a dire che non è qualcosa, la presenza di Gesù, che arriva da chissà dove, no? O arrivò da fuori, venne in qualche modo, ma stette. Quasi, permettetemi, che la presenza di Gesù fosse già lì, in qualche modo. Quasi che il cammino di fede dei discepoli, e poi in fondo anche il nostro, in fondo sia poi quello di cogliere, di scoprire una presenza, un esserci, una compagnia di Gesù del risorto che già abita la nostra vita, che già in qualche modo, tante volte un po' misterioso, è già comunque presente. C'è questa scrittrice olandese, Etty Hillesum, che ci ha lasciato un diario bellissimo, morta nei campi di concentramento, e nel suo diario a un certo punto scrive così: scrive che bisogna disseppellire Dio dai cuori devastati di altri uomini. E Tillesum dice questo in tempi complicatissimi, no? Lo scrive nel 1942, questa frase, e pensare, no, che scriva questo in quel contesto è molto forte, no? Ma credo che possiamo proprio pensare così la nostra fede. La nostra fede procede in questo modo, e forse a volte anche la nostra missione di cristiani può procedere in questo modo. Non è che portiamo qualcosa a qualcuno, ma è che lo troviamo già presente, magari sepolto da tante cose, da tante paure, da tanti avvenimenti, da tante ferite, da tante incomprensioni, ma il Signore già c'è. L'opera da fare è quello di disseppellire, di farlo rendere presente, di farlo venire alla luce, di scoprirlo. E allora come avviene questo disseppellimento? Come avviene questo riconoscimento del risorto? Mi stupisce sempre che il risorto, per farsi riconoscere, non fa la cosa più ovvia, che è dire di guardarlo in faccia. Quando noi vogliamo riconoscere qualcuno, diciamo, guardami la mia faccia, è ben questa. Invece il risorto non invita a guardare il volto, ma chiede di guardare le sue mani e i suoi piedi. Chiede di guardare lì dove ci sono le ferite della morte. E certo è per dire no, sono proprio io, quello che era morto, ora è vivo, ora è risorto. Ma quelle ferite non sono semplicemente il segno della morte, sono anche il segno dell'amore. Gesù, quello che è morto, è risorto, certamente, ma direi di più, Gesù, quello che ha amato, è risorto. Ecco, il riconoscimento, l'identità di Gesù, l'identità del risorto, avviene a partire da questo, a partire dall'amore. E poi è quello che va testimoniato, che va predicato. Gesù poi dà un mandato, no? E dice che nel suo nome, in quel nome, verranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Ecco, è quel nome lì, il nome del crocifisso risorto, che quasi diventa un nome unico, no? Che non puoi più separare, magari ci metti un trattino in mezzo. Il crocifisso risorto, e che ci, appunto, ci mette davanti una storia di morte, ma porta in sé anche una storia di amore, e in quel nome lì, del crocifisso risorto, della sua storia sì di morte, ma soprattutto della sua storia di amore, in quel nome lì si predica, si testimonia e gradualmente si cresce, si diventa chiesa, si diventa comunità. Allora se siamo chiesa, comunità, in quel nome lì, nel nome del crocifisso risorto, nel nome della sua storia di amore, allora credo che questo voglia dire per noi molte cose. Vuol dire che intanto ci appoggiamo tutti quanti a quella storia di amore lì e non ad altre autorità, non ad altre storie. Conta l'autorità, l'autorevolezza di quella storia di amore lì. E poi conta che deve essere, no, predicata quella parola lì, la parola che ci racconta quella storia, che è storia di morte, ma è storia di amore, quella storia lì, non altre parole. Non ci sono altre parole che edificano la comunità, che edificano la Chiesa. E poi che il vivere della Chiesa, il nostro vivere di comunità cristiana è in quel nome lì, è nel nome del crocifisso risorto, quindi è secondo le modalità scelte per la sua vita, per la sua storia, sì, di morte, ma soprattutto di amore del crocifisso risorto, e che quindi siamo chiamati a vivere la vita della Chiesa in quel modo lì e non secondo altre modalità. Ecco, c'è un ultimo passaggio che vorrei condividere con voi, forse quello che faccio più fatica un po' a mettere a fuoco questa domenica, ma che mi sembra oggi davvero molto importante per il nostro tempo, ed è l'insistenza di Luca sull'aspetto del corpo di Gesù. Non è un fantasma, dice, non sono un fantasma. Poi invita a toccare, a vedere, e poi mangia con loro, no? Mangia una porzione di pesce arrostito. Ecco, certamente Luca qua vuole affermare, no, che è un corpo vero quello di Gesù, non è qualcosa di etereo, di non concreto, è risorto davvero nel suo corpo. E allora, vedete, io sento importante che non ci dimentichiamo di questo oggi, perché ho un po' l'impressione che il nostro tempo, forse non solo il nostro tempo, è forse sempre, ma oggi, non lo so, forse in modo particolare, viviamo una grande fatica, una grande confusione riguardo al corpo, una grande divisione, una grande scissione. Per tanti il corpo è il luogo di grandi fatiche, di grandi sofferenze, di grandi crisi di identità, di grandi difficoltà di accettazione di se stessi. E queste cose segnano, fanno vivere grandi dolori. In questo sento questo tanto nei giovani, no? C'è una grande fatica col corpo. E all'opposto c'è anche una grande idolatria. Il corpo può essere idolatrato, manipolato, modificato, ci sono anche tanti sogni di potere sul corpo, possiamo fare di tutto, possiamo fare tanto sui nostri corpi. E anch'io, no, vivo dentro questo, no? Anch'io vivo una grande, dentro questa confusione, scissione rispetto al corpo, ecco, però mi sembra importante non dimenticarci che il Vangelo ci parla di una risurrezione nel corpo, di una risurrezione del corpo. Io non riesco ad andare molto più in là di questo. Fra poco noi faremo la professione di fede, diremo credo la risurrezione della carne. Ecco, prima di fare questa professione di fede, mi sembra che sia importante che cogliamo questo, che c'è un annuncio buono, c'è un Vangelo, proprio una salvezza, una redenzione per il nostro corpo, per questo corpo con cui tanti combattono, tanti hanno dolore, tanti fanno fatica. Io, capite, non so bene come spiegarlo, no? Non so bene come dirlo, però sento forte questa cosa, no? Che dobbiamo in qualche modo trovare il modo di lasciarci raggiungere dal Signore anche lì, anche nella dimensione del nostro corpo. E sento urgente questo oggi, soprattutto per i più giovani, perché rischiamo di vivere proprio separati, con la testa da una parte, lo spirito da un'altra e il corpo per i fatti suoi, ma questo non ci aiuta, ci mette dentro una grande frammentazione. E allora cogliere che c'è un annuncio buono, c'è un Evangelo anche per il nostro corpo, c'è una redenzione anche per il nostro corpo, c'è una salvezza anche per il nostro corpo. Lasciamoci raggiungere dal Signore anche lì. E ora rivolgiamo a Dio Padre le nostre preghiere e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, in particolare per i più tribolati nel loro cammino terreno. La grazia di questo tempo pasquale e la condivisione fraterna porti sollievo alla loro fatica e speranza nelle loro vite, e ognuno possa sperimentare la certezza che un giorno saremo tutti seduti alla mensa del Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh
Signore. Preghiamo per la Chiesa, nel giorno in cui esulta per il Signore risorto, rinnovi il suo impegno di testimonianza fedele nel Vangelo, unica parola di salvezza e vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Accogliamo intimamente, singolarmente, il saluto di Gesù di oggi, pace a voi, e preghiamo insistentemente per la pace. Il Signore che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato la vita a ogni uomo, converta il cuore di chi ha il potere di fermare i conflitti e alimenti nel cuore di tutti gli uomini rinnovati pensieri di riconciliazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore misericordia per tutti coloro che muoiono cercando una vita dignitosa, per le tante vittime sul lavoro, soprattutto per quelle di questi ultimi giorni, per gli sfruttati di ogni genere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per Papa Francesco, perché siano accolte le sue esortazioni alla riconciliazione con Dio e fra gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le giovani generazioni, perché abbiano la forza di cambiare ciò che noi non abbiamo saputo fare. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti gli ammalati, per chi soffre nel silenzio e nell'abbandono, per chi è prossimo all'incontro con il Signore, e per chi il Signore ha chiamato a sé in questa notte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare il Signore.
Una preghiera per Don Tommaso in particolare. Il Signore lo riempie di tutte le grazie nel suo ministero. Anche qui in mezzo a noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutta la gente di Oliveto, per quelli che ci circondano, che ci vogliono bene, anche se non condividono con noi la fede nel Signore Gesù, però in qualche modo si affidano alla nostra preghiera e alla nostra presenza qui, perché la pace del Signore raggiunga ogni casa, ogni cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Abbiamo già pregato, ma possiamo rinnovare ancora, pensando ai nostri fratelli e sorelle in Terra Santa, a tutti gli amici là. Preghiamo per la pace, non solo in Terra Santa, dovunque, ma in particolar modo là. preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E ancora preghiamo per i nostri defunti, ricordiamo questa mattina in modo particolare Sante Riccardi, perché il Signore lo accolga nel suo regno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre, ascolta le nostre preghiere e apri i nostri cuori all'intelligenza delle Scritture, perché diventiamo i testimoni dell'umanità nuova pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Amen.